Va ora in onda Radio Magica Libera Tutti, nel Parco Regionale della Lessinia. Un programma realizzato da Radio Magica con la collaborazione del Parco Regionale della Lessinia e della Regione del Veneto. E ora veniamo agli speaker.
Ciao, sono Lupo. Ho 12 anni e mi atteggio da grande, ma non le azzecco proprio tutte.
Teo, ho 9 anni e memorizzo tutti i nomi, uno per uno. Le date e i numeri mi piacciono tantissimo. Eva.
Ciao, io sono Eva. Ho 10 anni e sono sicuramente la più ragionevole di tutti. Correggo sempre Lupo e aggiungo informazioni interessanti riguardo gli animali.
Quest'oggi gli speaker vi presenteranno il parco. Beh, buon ascolto.
Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla 7ª puntata della nostra trasmissione sul Parco Regionale della Lessinia.
Eva, sei ritornata!
Evviva! Evviva!
Beh, non potevo mica abbandonarvi. Dovevo solo togliere l'apparecchio ai denti.
Ah, per fortuna! Eravamo preoccupati!
Allora dove eravamo rimasti?
Abbiamo detto che il Parco Regionale della Lessinia è grande circa 100 km quadrati. È in Veneto, in provincia di Verona, e si trova sull'altipiano dei Monti Lessini, alle spalle di Verona e al confine con la provincia di Trento. È ricco di animali, alberi e fiori particolari. E poi di pascoli e paesaggi di rocce scolpite.
Rocce carsiche, cioè modellate dall'acqua, che hanno formato grotte, funghi giganteschi, ponti, rocce nelle quali sono imprigionati fossili di animali e piante tra i più antichi e meglio conservati nel mondo.
E che ci hanno permesso di capire che una volta, al posto delle montagne, c'era un grande mare, tiepido e non molto profondo, la Tetide.
Ma le rocce, le grotte e il terreno della Lessinia ci hanno fatto anche scoprire quando e come vivevano i primi uomini che hanno abitato la regione, ovvero gli uomini di Neanderthal e gli uomini Sapiens.
Oggi però parleremo di chi erano e come vivevano le genti della Lessinia fino a 50-60 anni fa. Infatti, il Parco della Lessinia protegge anche il lavoro, le tradizioni e le normali occupazioni della gente che da sempre abita qui. Il parco, insomma, non vuole solo difendere il patrimonio naturalistico, ma anche quello umano, conservando l'allevamento, la produzione di formaggio e miele.
E recuperando la tradizione cimbra, che ancora sopravvive nell'architettura, nel modo di vivere e nella lingua.
Una delle cose più belle da ammirare nel Parco della Lessinia sono gli alti pascoli. Non sono naturali, ma opera dell'uomo e del disboscamento. Un disboscamento molto antico che cominciò nel X-XII secolo con i cimbri.
I cimbri fanno parte di una popolazione germanica che si è stabilita nell'area montuosa tra le province di Trento, Vicenza e Verona. Si distinguono soprattutto per la lingua, il cimbro, che è una parlata di origine germanica.
Non si sa con esattezza da dove sia venuto il popolo cimbro. Ci sono tante leggende in proposito. Per alcuni sono i discendenti di un popolo danese che avrebbe invaso l'Italia verso la fine del secondo secolo avanti Cristo. Questi, sconfitti dai Romani, si sarebbero rifugiati nelle prealpi venete, mantenendo linguaggio e cultura.
Oggi però quasi tutti pensano che i cimbri discendano da coloni tedeschi, chiamati da feudatari imperiali tra il X e il XII secolo a popolare l'altipiano di Asiago. Qui lavorarono all'abbattimento dei boschi, all'allevamento e all'agricoltura.
All'inizio del 1300 queste popolazioni si unirono in una federazione di 7 comuni chiamata la Lega delle Sette Terre Sorelle, che cercava di governarsi in modo autonomo e di mantenere dei privilegi, visto com'era dura la vita in quegli ambienti montani. Anche i cimbri della Lessinia ebbero un governo speciale.
La Repubblica di Venezia concedeva sufficiente autonomia ai cimbri e tra il 1500 ed il 1700 i cimbri arrivarono a essere 20.000! Invece, con Napoleone, comincia per i cimbri un periodo di declino economico e culturale. Alcuni si trasferivano in altri altipiani.
Da metà 800 anche i cimbri emigrarono, come gli italiani, in Sud America, soprattutto in Brasile. Il peggio però arrivò con la Prima Guerra Mondiale. Il territorio dei cimbri era diviso tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico. Così molti scapparono e si trasferirono, a volte per sempre. Quelli che tornarono dovettero ricostruire interamente i villaggi distrutti.
Durante il fascismo tutti dovevano riconoscersi nella storia e nella cultura dell'Italia ed era vietato parlare il cimbro. I cimbri però potevano trasferirsi in Germania e alcuni di loro lo fecero. Fu un linguista tedesco che, dopo aver studiato la lingua, leggende, usi e credenze sui cimbri, chiese che i cimbri potessero tornare ai loro territori e avere una certa autonomia.
Oggi i cimbri sono protetti come minoranza nazionale con una propria lingua, anche se quelli che parlano cimbro ormai sono poche centinaia e nel parco della Lessinia ne restano solo 39.
Tanti hanno abbandonato le loro vallate per cercare lavoro in pianura e oggi molti paesi sono spopolati. Oltre alla lingua, comunque, i cimbri si riconoscono per alcune tradizioni legate alla religione, come le processioni campestri di primavera. Al centro della piazza principale dei villaggi cimbri, poi, di solito c'è un tiglio, sotto i cui rami, fino all'Ottocento, i cimbri amministravano la giustizia.
E se volete approfondire la storia, può essere utile una visita al Centro di Cultura Cimbra, dentro il quale c'è il museo. Qui viene spiegato che nella famiglia Cimbra tutte le decisioni venivano prese dal capo famiglia e che le principali attività, oltre all'allevamento e all'agricoltura, erano la produzione di carbone e di calce viva.
Il carbone era ottenuto facendo bruciare della legna in mucchi chiamati carbonaie. Niente a che vedere con gli spaghetti. La calce viva si faceva sciogliendo della pietra calcare per giorni, finché la pietra diventava una pasta che si usava per costruire e per disinfettare.
Ma i cimbri conservavano anche il ghiaccio nelle giassare, che erano delle buche in cui d'inverno si metteva il ghiaccio e degli strati di foglie per isolare. E poi questo stesso veniva venduto d'estate.
Tipici per loro sono case ed edifici di pietra con i tetti spioventi, fatti di canne di palude. E poi la pittura religiosa. I cimbri veneravano dei santi che dovevano difenderli dalle difficoltà, come Sant'Antonio Abate, protettore degli animali.
Bisogna pensare che i cimbri erano comunità isolate, che non avevano medici e ospedali nelle vicinanze. Non avevano neanche radio e tele. E per questo, nelle lunghe serate d'inverno, i più vecchi raccontavano storie di streghe, orchi e fate. Storie che probabilmente venivano da molto lontano.
Ma i cimbri, lupo, non furono gli unici abitanti del parco della Lessinia. Per capire come l'uomo ha trasformato il territorio e il territorio e l'uomo, può essere utile fare un salto al museo etnografico La Lessinia, l'uomo e l'ambiente di Bosco Chiesanuova. Qui si può ripercorrere tutto il cammino degli abitanti della Lessinia, dall'epoca preistorica fino ai giorni nostri.
L'allevamento di mucche e pecore è stato importantissimo per gli abitanti della Lessinia, che hanno sfruttato carne, latte e lana. Gli animali erano messi in tede, cioè delle stalle con un fienile sopra che veniva chiamato baito. È lì che si lavorava il latte e si faceva il formaggio, che poi si conserva nelle casare.
Confessa! Come hai fatto a memorizzare questi nomi?
Il formaggio è la mia passione e non dimentico queste cose. In Lessinia ho scoperto un formaggio particolare che si produce negli alpeggi, dove le mucche mangiano erbe e fiori di montagna. È il Monte Veronese. Una bontà!
Chi è curioso della fabbricazione del ghiaccio deve vedere la Giassara di Cerro Veronese. Una mostra fotografica spiega tutto. D'inverno i Giassarol tagliavano delle lastre di ghiaccio e le mettevano nella Giassara. La Giassara era una specie di pozzo in pietra che veniva riempita di lastre di ghiaccio, tagliate da una pozza adiacente alla Giassara e ricoperte da foglie e rami di faggio.
La pula del grano, le foglie di vari alberi, legnetti e pietre andavano a riempire gli spazi vuoti tra le lastre e isolare. Poi si sbarravano le porte della ghiacciaia fino all'estate. Allora si caricavano le lastre di ghiaccio su una carreta de giasso e si raggiungevano Verona e la pianura per venderle.
Ma gli abitanti del parco della Lessinia non hanno solo saputo lavorare il legno, coltivare e allevare. Hanno prodotto un'arte, anzi, delle arti, a seconda del materiale da cui partivano e della zona in cui operavano. A Cogollo di Tregnano, per esempio, l'arte più importante è quella del ferro battuto.
Il museo è anche un omaggio a Berto da Ronco, detto anche Berto da Cogolo, vissuto tra fine 800 e metà 900. Questo scultore ha lavorato ferro e rame e ha creato una vera e propria scuola, famosa in tutto il mondo. Le sue sculture sono di piccole dimensioni e hanno un gusto antico. Uomini al lavoro, cavalli e centauri, ma anche grandi cancelli ed elaborati vassoi.
Ma il museo, Lupo, mostra anche alcuni degli attrezzi che si trovano nell'officina di un fabbro. Incudine, martello, tenaglie. Un lavoro molto faticoso che può dare però risultati meravigliosi.
Sì, perché il metallo è un materiale più malleabile della pietra e del legno. La pietra era lavorata soprattutto dai cimbri che facevano sculture religiose. Se no, erano diffusi i cestini per la raccolta di funghi e frutta.
E l'arte, cari amici, è compagna dell'intelligenza e della natura.
Oh, che frase saggia, Lupo! Cosa ti succede?
E mi succede che voglio accennare all'argomento della prossima puntata,
dedicata alle storie di Bertoldo. Bertoldo è un personaggio importantissimo della tradizione popolare della Lessinia.
La prossima volta scopriremo chi era Bertoldo e cosa rappresentava. Parleremo del suo incontro con Re Alboino,
della sua furbizia e del suo amore per la natura.
E naturalmente delle sue trovate. Alla prossima!
Ciao!
Auuu!